Proseguiamo nel nostro percorso attraverso le parabole dell'Evangelo di Matteo, che abbiamo detto lezioni di vita anche per l'eternità. Siamo giunti così alla settima parabola che troviamo in questo capitolo 13 dell'Evangelo di Matteo, che è un condensato praticamente di parabole e che aiutano il lettore a comprendere il senso, la profondità, la vastità del regno dei cieli. E sono parabole tutte che richiamano, come dire, la quotidianità di vita di persone diverse, di professioni diverse. Ricordate, abbiamo sottolineato che il Signore usa le parabole per illustrare delle verità quotidiane, usando appunto immagini del vissuto reale. Noi abbiamo parlato infatti di costruttori saggi e di costruttori stolti. Abbiamo parlato di vari agricoltori e anche di un concorrente disonesto che ha messo della zizzania nel buon grano. Abbiamo parlato anche di una casalinga avveduta, prestigiosa, diciamo, nell'admettere il lievito giusto all'interno della pasta per renderla non solo appetibile ma anche, diciamo, gustosa, buona da mangiare. Si è parlato poi del ricercatore di perle o anche di quella persona che semplicemente passando per la campagna ha trovato un tesoro, che è la penultima di questo capitolo 13, tratta dei pescatori. Leggiamo così dal capitolo 13, i versetti 47 a 51. Dice così la parola del Signore: il regno dei cieli è simile anche ad una rete che, gettata in mare, ha raccolto ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la traggono a riva, poi si mettono a sedere e raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non vale nulla. E così avverrà alla fine dell'età presente. Verranno gli angeli e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Avete capito tutte queste cose? Ed essi risposero: sì. Quella del pescatore era una professione, diciamo, fiorente ai tempi del Signore Gesù e anche prima. Era una attività redditizia e non poche persone, diciamo, operavano in questa filiera. E a discepoli come Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo e Giovanni fratelli, tutte queste cose che Gesù disse erano abbastanza familiari. Infatti, se andiamo al capitolo 4 del Vangelo di Matteo, vediamo che versetti da 18 a 22 erano proprio intenti a fare questo. Quindi quando Gesù sceglie le metafore del pescatore e lo fa per parlare nuovamente del regno dei cieli, ecco, colpisce, come dire, l'attenzione di chi è propriamente impegnato in quell'attività. Ma evidentemente la lezione non riguarda semplicemente quei pescatori. avrete notato, e questa parabola, diciamo, è considerata generalmente come parallela a quella della zizzania e del buon seme o del buon grano, con una lieve differenza, che mentre la prima, quella della zizzania e del buon seme, tende principalmente a mostrare la condizione mistica della Chiesa di Cristo, all'interno della quale si trovano, diciamo, in questa sezione terrestre, ovviamente, si può trovare, diciamo, del buon grano, ma anche delle zizzanie. Quella parabola ci ha sottolineato come è impossibile sradicare la zizzania prima del tempo della mietitura, e cioè quando il Signore deciderà il giudizio. Questa parabola invece mira essenzialmente, a evidenziare la presenza di credenti e non nel mondo intero, e a focalizzare l'attenzione verso la separazione finale nel giorno del giudizio, come nel caso della zizzania e del buon seme. Allora, diciamo qualche cosa sulle parole che il Signore qui usa, sostanzialmente per due. Ora, anche se è vero che nel testo originale greco non si trova la parola pesce, ma dei pescatori gettavano la rete, come, e questo i commentatori lo fanno notare, è però appropriato, parlare di pesce visto il contesto della parabola, perché il Signore dice la rete è gettata in mare, e non si getta la rete in mare, a meno che è così, incosciente una persona che fa del mare una discarica. E oggi forse nei mari, anzi senza il forse, noi non solo ci troviamo della rete, ci troviamo un po' di tutto. La rete era lo strumento indispensabile per il pescatore, se voleva sfamare se stesso, se voleva sfamare la sua famiglia. E il fatto che Gesù Cristo parli del regno dei cieli simile ad una rete e non di un altro strumento, di pesca, come potrebbe essere, l'amante che per sport fa la pesca con un'asta, una canna da pesca. Ecco, il fatto che Gesù usi questa immagine ha la sua significanza. Infatti, perché potesse raccogliere ogni sorta di pesce, era necessario che anche la rete fosse particolare, che fosse adatta al tipo di pesca. Chi fa sport nella pesca sa bene che a seconda del pesce che vuole pescare dovrà usare l'esca adeguata, oltre ad avere la canna da pesca adeguata per il tipo di pesce, e anche, l'amo consistente al tipo di pesce. Quindi Gesù, ci tiene a sottolineare anche questo elemento. E anche in questo caso i commentatori fanno notare che nel greco la rete qui descritta è quella di quella attirare. Oggi si chiama la rete a strascico, cioè che viene gettata per poi raccogliere ogni tipo di pesce. Infatti al capitolo 4 di Matteo, quando si parla di Giacomo e Giovanni, che sono chiamati dal Signore Gesù a seguirlo, viene detto che essi erano intenti a tirare, cioè a rasettare la rete in barca, capitolo 4, versetto 21. E la rete, come abbiamo detto, veniva gettata in mare a semicerchio, e solo quando veniva riempita, si riempiva, veniva tirata dai lembi, trascinando con sé tutto quello che trovava nello strascico. E per esempio, Matteo 4, versetto 18, notiamo che Pietro e Andrea, suo fratello, stavano proprio facendo questo, erano intenti a buttare le reti. Ed è significativo, qui per le cose che andremo a dire, sottolineare che Gesù, diciamo che l'Evangelista Matteo, riportando la chiamata di Pietro e di Andrea, di Giacomo e Giovanni, diciamo, sottolinei questi due aspetti, i primi due che lanciano la rete e gli altri due che la raccolgono. Perché la rete, se viene lanciata, poi dovrà essere tirata su, raccolta. Qual è il senso della parabola? Volendo cogliere gli elementi, diciamo, teologici, applicativi ed eterni, abbiamo bisogno di capire il senso della parabola. E Gesù la esplicita ai discepoli proprio in questo modo: il regno dei cieli è simile anche ad una rete gettata in mare. E l'avverbio anche è sia un rimando, diciamo, alle parabole precedenti che il Signore ha già raccontato o, diciamo, che ha insegnato, ma nel medesimo tempo questa espressione, diciamo, dice molto sulla creatività, diciamo, poliedrica, poetica del Signore Gesù nell'illustrare, abbiamo detto, la bellezza e la grandezza del regno di Dio. E dice molto anche sul fatto che quando scaviamo nella parola di Dio, i tesori e le perle che ne tiriamo fuori sono infinite, sono di gran valore. E allora ciò significa che se vogliamo arricchire la nostra conoscenza di Dio, se vogliamo godere della ricchezza e della bellezza del suo regno, è sempre alla scrittura, è sempre alla parola di Dio, a quello che Gesù ha insegnato, che dobbiamo attingere. Del resto è detto, e l'abbiamo già sottolineato in merito al ministero di Gesù, che nessuno mai parlò come quest'uomo. Nessuno, anche l'uomo più intelligente, l'uomo più sapiente come Salomone, viene detto, ma qui vi è uno che è più di Salomone, cioè Gesù Cristo. Allora il senso della parabola è accrescere la conoscenza della ricca parola di Dio, e che ogni uomo, ogni donna, oggi ne faccia il proprio tesoro in prospettiva eterna. E tenete presente questo possessivo, il proprio tesoro, perché ci ricollegheremo poi alla fine per la sua significanza. La prima considerazione, la prima sezione sulla quale ci soffermiamo è la rete e il mare. Allora, non ci sono dubbi che la rete rappresenta o è immagine del regno dei cieli. È Gesù stesso che lo dice il versetto 47 nella prima parte. E quello che ci viene detto è che questa rete è gettata in mare. Ora, senza grandi deduzioni, non dobbiamo fare sforzi eccessivi per comprenderla, comprendiamo che il mare rappresenta il mondo. Lo rappresenta nella sua complessità e nella sua completezza, nella sua vastità geografica, ma anche nella sua, diciamo, presenza antropologica, cioè nella vastità del genere umano. Rappresenta anche nel senso culturale e razziale. E infine rappresenta la condizione spirituale di ogni genere umano. Quindi il mare è il mondo in tutta questa, diciamo, diversità. La metafora della rete e del mare, diciamo, è importante. È importante perché dà speranza al genere umano. Da speranza a questo mondo che giace nel peccato. Sapete, Dio, dopo il peccato di Adamo ed Eva, poteva abbandonare il mondo gli abitanti, a se stessi, alla loro condizione di perduti, destinati alla morte eterna, lontani dal regno dei cieli. Ma non lo ha fatto, è stato anche ricordato poco fa ai ragazzi. Ma la grazia e la misericordia del Creatore è tale che non lascia il mondo in balia delle onde della sua depravazione. Il Dio Creatore, ci viene detto qui in questa immagine, entra in relazione con il mondo gettando la sua rete per la salvezza del mondo dei peccatori. E chi non è peccatore? Chi di noi può dire io sono senza peccato? Alzi la mano. Eppure sapete, sono molti che si considerano non peccatori. E sapete come lo fanno? Quando rifiutano Cristo. Non accettare Cristo nella propria vita, per la propria salvezza, significa io sono a posto, io non sono un peccatore, non sono una peccatrice. Gesù invece ti dice, guarda che la rete, la mia parola, ti sta dicendo che tu sei una peccatrice, tu sei un peccatore e hai bisogno di questa rete. Ricorderete che Gesù durante il suo ministero pubblico venne accusato, per esempio, dai benpensanti della religione di scacciare i demoni con l'aiuto di Belzebù, di Satana. Non c'è logica in questa definizione, in questa accusa, però comunque lo fanno e Gesù deve rispondere loro che si sono sbagliati, che stanno pensando male. Risponde loro che ciò che lui sta facendo lo fa con l'aiuto di Dio e lo fa a beneficio dei figli degli uomini che sono nel regno di Dio. Ed aggiunge, ma se è con il dito di Dio che io caccio i demoni, allora il regno dei cieli è giunto fino a voi. Ed ecco che perché Gesù dice che il regno dei cieli è simile anche ad una rete. Perché questa parola, fattasi anche carne, è venuta nel mondo per i peccatori. La rete gettata nel mare quindi rappresenta anche l'universalità della predicazione del Vangelo, dell'Evangelo del Regno che abbraccia, che avvolge, ingloba ogni sorta di persona, anche coloro che lo rinnegano e che hanno rinnegato Cristo, che lo hanno crocifisso, rientrano tra coloro a cui è rivolta la parola. In questo mare, come nella parabola parallela della zizzania, del buon seme, vi sono i figli di Dio e vi sono i figli del diavolo. Vi sono i veri discepoli e gli ipocriti, i veri cristiani e i falsi. Sostanzialmente ci viene detto che quando Dio getta la rete, e l'ha gettata, bene, la sua rete, questa parola del regno sulla terra, investe tutto il genere umano. Tutti sono resi responsabili dalla parola di Dio. E questo è vero per tutte le epoche, non è qualche cosa di innovativo, non è qualcosa che riguarda oggi, o riguarderà gli altri che vengono dopo, o riguardava coloro che sono passati. È per tutte le epoche, per tutte le culture, per tutti gli uomini, per tutte le donne, a prescindere dalla propria etnia e a prescindere dalla propria età. Nessuno è escluso dalla sua rete. Ed è con quella stessa rete che Gesù raccoglierà il suo frutto, sia in bene, sia in male. Perché la parola di Dio ci viene detto che non è mai gettata a vuoto, cioè non tornerà Dio mai a vuoto. Quando la parola di Dio, la rete, è gettata, raggiunge sempre il suo obiettivo. E due sono, diciamo, i frutti. Produce salvezza per chi crede e produce condanna per chi non crede. La parola di Dio ha raggiunto lo scopo. Ed è questo. Ovviamente il Signore vuole che gli uomini si ravvedano. Il testo era di Isaia 55, 11. Allora è evidente che a questo punto entra in scena anche il ministero cristiano, il mio, il tuo, il nostro, fratelli e sorelle. Se dunque la rete rappresenta anche la predicazione del Vangelo del Regno e che si rivolge a tutti gli uomini, il ministero cristiano ne fa necessariamente parte. Questo significa che i cristiani devono predicare l'Evangelo del Regno anche in una situazione di opposizione e devono predicarlo a tutto il genere umano senza esclusione. Se Dio il Creatore ha gettato e getta la sua rete sull'intero mondo degli uomini, allora chi siamo noi, fratelli, sorelle, amici, eventualmente, da decidere di selezionare le diverse persone a cui indirizzare l'Evangelo? Non possiamo selezionare le persone. Ricordiamo una cosa, che le prime parole che Gesù disse ai suoi primi discepoli, abbiamo detto ad Andrea e a Pietro e Andrea e a Giovanni e Giacomo, e le parole che disse furono proprio una metafora richiamante l'arte della pesca. Venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Matteo capitolo 4 versetti 19, Marco 1:17. Quindi il mandato ministeriale dei discepoli era quello di gettare continuamente la rete del regno dei cieli, aspettando che essa si riempia per essere tirata a riva alla fine della pesca. Ovviamente il pescatore che getta la rete nel mare, il pescatore che possiamo individuare oggi, diciamo che svolge questa attività, non sa quali pesci vi entreranno, anche se, come dire, è lì per pescare un tipo di pesci, ma quando si getta la rete, e getta la rete, lui non sa quali pesci vi entreranno. È fiducioso che vi entreranno dei pesci. Non sa se la maggioranza sarà di buona o di cattiva qualità. Sarà solo alla fine, quando tirerà la rete in barca, quando riterrà che la rete è sufficientemente piena, che tirandola a bordo farà, come dire, la cernita, la selezione, la separazione del tipo di pesce che vi sono entrati. E forse tra quelli ci sarà anche del pesce che non vale nulla. Ora, questa ovviamente è la realtà del pescatore, dei pescatori umani che svolgono questo servizio, ma non è così di Dio e della pesca a cui il Signore Gesù allude in questa parabola. E infatti nella seconda sezione vediamo la rete piena tirata a riva. Attraverso questa breve parabola Gesù vuole insegnare che la rete non resterà sempre a mare. Arriverà il momento quando lui, il pescatore per eccellenza, deciderà per sua sovrana e libera decisione di porre fine alla pesca. C'è un tempo che Dio ha stabilito. E forse in quell'occasione, quando il Signore tirerà la rete, tutti i pesci cercheranno di fuggire da quella situazione, comprendendo che fuori dal mare, quindi fuori dal mondo, è morte, c'è la morte. E al di là della certezza che i cristiani hanno circa la loro sorte futura, anche loro vorrebbero che in qualche misura, rimandare più in là possibile la morte, che comunque è qualche cosa che riguarda tutti noi. Ora, per quanto questo faccia parte della tendenza umana, cioè quella di rimandare la morte più in là possibile, il giorno in cui Dio tirerà la sua rete arriva, sarà il momento giusto, sarà il momento definito da Dio. E notate che qui ci viene detto che sarà tirata quando è piena, versetto 48, prima parte. La rete tirata arriva, ci ricorda che essa è piena e ci ricorda che il numero di tutti coloro che dovevano entrarci si è completato. Se qualcuno lo può leggere, Matteo 24, versetto 14, Gesù riprende sostanzialmente questo argomento. Matteo 24, 14. Quindi quando la rete sarà piena, quando l'Evangelo sarà predicato in tutto il mondo, quando tutti, compreso te, caro amico, cara amica, che sei qui ad ascoltare l'Evangelo, avrete ascoltato l'Evangelo, Dio tornerà. Cristo tornerà ed eserciterà la separazione. Ora Gesù spiega che questo atto di tirare la rete quando è piena, altro non è che il giorno del giudizio finale, è il giorno che stabilisce l'eternità, perché introduce l'eternità. Così avverrà, dice il versetto 49 prima parte, così avverrà alla fine dell'età presente, quando la rete piena sarà tirata. Ora è evidente che il numero completo degli uomini e delle donne di tutti i secoli saranno raccolti davanti al trono del giudizio di Dio, proprio per essere separati. I malvagi, viene detto al versetto 50, saranno gettati nella fornace ardente, e i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro, versetto 43, questo è quello che viene detto dal Signore Gesù a conclusione della spiegazione della parabola della zizzania del buon seme. Notate che qui ci viene anche sottolineato che nella separazione non ci sarà alcun errore. Gesù garantisce che non ci sarà alcun errore. L'espressione o azione si mettono a sedere e raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non vale nulla. Ecco, questa azione richiama, la diligenza del pescatore nella selezione tra ciò che è buono e ciò che non vale nulla. La pazienza nel selezionare, il sedersi comodamente indica la precisione della separazione, che non comporterà alcun errore. Non ci sarà distrazione tale che un pesce che non vale nulla vada a finire nel buon vaso, e neppure viceversa. Infatti Gesù, al fine di non creare fraintendimenti, non solo spiega il senso della rete piena tirata a riva, versetto 49, ma dice chiaramente che coloro che effettueranno la separazione non saranno degli uomini, non sono quelli che hanno gettato la rete. Voi ricordate che anche per la zizzania ci viene detto che i servitori dissero: ma Signore, vuoi che andiamo a sradicare? E Gesù ha detto no, perché non vorrei che voi nello sradicare le zizzanie sradicaste anche il buon grano. Quindi non è affidato a noi, non è affidato ai pescatori il compito di selezionare il pesce buono da quello malvagio. Gesù dice: verranno gli angeli, cioè verranno coloro che conoscono bene il cattivo dal buono, il vero dal falso, il credente cristiano dal cristiano non credente. E vorrei sottolinearla questa espressione, perché ci sono molti cristiani non credenti, soprattutto in Italia, ma forse anche in molte altre parti del mondo, dove tutti ci si considera cristiani, ma non si è credenti, perché non si crede in Gesù Cristo il Signore. Quindi si tratta in questo caso della stessa realtà, conclusione della parabola delle zizzane e del buon seme, dove ci sarà inevitabilmente la separazione. Si tratta del giudizio eterno, di questo abbiamo già parlato, quindi sorvoliamo su questo aspetto, ma è evidente che, come abbiamo dato il titolo, tutti nella rete oggi, ma domani? Questo è un interrogativo, perché domani avverrà la separazione, domani ci sarà il giudizio, e questo domani non lo conosco io, non lo conoscete voi, non lo conosce nessuno, solo il Signore. Però Lui ci chiama ad essere attenti, a non trascurare la buona notizia dell'Evangelo. Prima di dire qualcosa sui versetti 51 e anche il 52 che non abbiamo letto, permettetemi di illustrarvi la metafora del dramma dei pesci uomini nella rete. Allora, fin tanto che i pesci sono nella rete ed essa non è tirata in barca, i pesci non percepiscono il pericolo che incombe su di loro. Possono nuotare, divertirsi, mangiare, giocare come se la rete non ci fosse. E anche se qualche volta sbattono il muso, diciamo, contro la rete, che in qualche maniera sembra, diciamo, limitare il loro raggio di azione, essi non ci fanno caso, pensando che tanto quella rete è lì da sempre e sempre ci resterà, che nulla accadrà di diverso di quanto loro possono ricordare. Ricordate, nel Salmo 10 abbiamo letto queste parole dello stolto che dice: non mi accadrà nulla, versetto 6. Bene, si pensa che solo i fanatici della religione credono che qualcuno, forse un Dio, prima o poi tirerà questa rete. I pesci del mare, che sembrano non abbiano padrone, ragionano così. Ma quando iniziano a vedere che lo spazio di azione si restringe, che il loro simile gli è troppo vicino, che non gli permette movimento, e che intravedono la luce del sole, che rappresenta per loro la morte, avvicinarsi sempre di più, quello che vorrebbero fare è saltar fuori dalla rete, fuggire, pensando che sia ancora possibile. Illusione. È l'illusione dello stolto. Non sarà così. Quando Dio tirerà i lembi della rete, arriva, significa che il tempo di grazia, di misericordia, è terminato. E quello che accadrà successivamente è quello che Gesù ha già dichiarato nei versetti 49 e 50. Così avverrà la fine dell'età presente, verranno degli angeli e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridore dei denti. Tu, caro amico, cara amica, ora sei nella rete di Dio e non te ne rendi conto, e forse non vuoi rendertene conto che sei nella rete di Dio, e lo rifiuti di credere in Lui, pensi di essere indipendente, libero, libera, sufficiente a te stesso, a te stessa, e che nulla ti accadrà di diverso da quello che ti sei programmata. Forse hai fatto progetti di lunga vita, professionale, sentimentale, di svago, di divertimento. Tu pensi che tutto andrà così come hai progettato. Ebbene, io ti supplico a non pensare che le cose andranno come tu pensi. Poni bene attenzione alle parole di Gesù. così avverrà alla fine dell'età presente. Verranno gli angeli e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace ardente. E tutto ciò che tu hai pensato della tua vita sarà bruciato. Non resterà che cenere, polvere, che si dissolverà nell'universo che non puoi gestire. Lì, dice il Signore, sarà il pianto e lo stridore dei denti. Gesù conclude questa parabola con una domanda. Abbiamo detto che questa parabola è la settima di questo capitolo 13. E prima di concludere Gesù pone questa domanda per poi, come dire, concludere ulteriormente con un'altra mini parabola, versetto 52, che andremo a leggere. La domanda è questa: avete capito tutte queste cose? Siete stati attenti a quello che vi ho detto questa mattina? Gesù, quale buon insegnante, vuole che i suoi discepoli capiscano quello che lui sta insegnando e quello che ha insegnato loro. Per esempio, lo ha già fatto nella spiegazione delle parabole del seminatore e i diversi semi, della zizzania del buon grano, proprio perché avevano necessità di capire il senso di quelle parabole. In fondo, se si vuole insegnare agli altri, cari fratelli, sorelle, amici, anche nel mondo professionale, bisogna aver acquisito conoscenza e padronanza di quella materia, di quella disciplina, di quel credo. Altrimenti si è solo, come dire, dei falsi insegnanti. E se non l'avessero compresa, Gesù era pronto a, come dire, a spiegarla nuovamente, a rispiegare il contenuto di questa parabola. Matteo scrive però, in senso positivo, essi risposero, sì, un netto sì, dinamico, puntuale, convinto. E dobbiamo credere che fosse così. Infatti Gesù non aggiunge, ma siete sicuri? Siete veramente sicuri che avete capito? No, c'è un sì. E Gesù sa che quel sì è vero, lui che conosce i cuori, che legge i pensieri, sa che quella risposta è autentica. E i discepoli sanno che quella loro risposta avrà e dovrà avere ricadute sul loro ministero di pescatori di uomini. Quando diciamo sì, assumiamo una responsabilità. La loro risposta, questo sì, ha dato adito a Gesù di esplicitare una ultima parabola in questo capitolo, brevissima, ma una ricca parabola, quella del buon padrone di casa, che meriterebbe essere analizzata in un'altra sede. Leggiamola però e diciamo brevemente qualcosa. Allora disse loro, quindi collegandosi alla loro risposta, per questo ogni scriba che diventa un discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale tira fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie. Beh, in una prima lettura io mi sono detto, ma cosa ha a che fare con la parabola della rete? Eppure qui ci viene detto, allora disse loro, cioè a seguito di quella loro risposta, Gesù introduce questa a significare qualche cosa di importante. In questo modo Gesù loda i suoi discepoli come scribi ammaestrati per il regno dei cieli. Essi stavano imparando perché potessero insegnare agli altri. Infatti gli scribi chi erano? Erano gli insegnanti di Israele. Possiamo ricordare per esempio Esdra, di cui è detto che aveva applicato il suo cuore a insegnare Israele e per questo fu elogiato come uno scriba versato nella legge, Esdra 7, 6 a 10, che abbiamo anche letto venerdì. Gesù sta dicendo che un ministero capace e fedele dell'Evangelo è come uno scriba, ben addentrato nell'Evangelo, ben addentrato nella parola di Dio, da essere in grado di insegnare. Quindi egli è quel buon padrone di casa, che ha la padronanza della parola di Dio e che tira fuori dal suo tesoro, ecco qui questo possessivo che vi dicevo all'inizio, dal suo tesoro, perché la mia conoscenza può servirvi a nulla, fratelli, sorelle, se voi non avete conoscenza. La vostra conoscenza non mi serve a nulla se io non la faccio mia. E Gesù dice qui, tira fuori dal suo tesoro, cioè l'aver fatta propria la parola di Dio. E tira dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie. Il tesoro in questo caso è l'intera parola di Dio, Nuovo e Antico Testamento, perché l'uomo di Dio sia completo, ben preparato, dirà Paolo a Timoteo, capitolo 3, prima Timoteo 3, 16 e 17. Il tesoro deve essere del cristiano, deve essere del ministro, deve esserlo di ogni credente, uomo o donna. Notate, Gesù scrive che tira fuori dal suo tesoro. Noi non possiamo dare una parola ad altri se non l'abbiamo fatta nostra. Esortare un fratello a vivere in modo decoroso e non farlo noi è sostanzialmente dirgli: fai quello che ti dico, ma lasciami fare quello che voglio. E quindi non è credibile. E grazie all'immensa ricchezza di questo tesoro, che è possibile tirare fuori delle grandi perle, dei grandi tesori. Questo deve essere messo a disposizione di tutti coloro che sono nella rete del Regno dei Cieli. Paolo, che aveva ben compreso le implicazioni di questa parabola, poté dire agli anziani di Efeso: e non vi ho nascosto nulla delle cose che vi erano utili. Ve le ho annunciate e insegnate in pubblico e nelle vostre case, perché non mi sono tirato indietro di annunciarvi tutto il consiglio di Dio, vecchio o antico e nuovo testamento. E Gesù stesso applica queste parole del versetto 52 a se stesso immediatamente dopo. Io non lo leggo, ma andatevi a leggere a casa i versetti da 53 a 58, dove Gesù applica a se stesso questo insegnamento, questa attitudine, fino a stupire, come dire, in forma dispregiativa i suoi ascoltatori, i dottori della legge. E infatti Gesù deve concludere che un profeta non è disprezzato che nella sua patria e in casa sua. Si meravigliavano del suo grande insegnamento, della conoscenza delle scritture, ma in qualche misura si beffavano di lui. Ma Gesù applica questo insegnamento a se stesso. Allora credo che possiamo prendere qualche minuto questa mattina per ringraziare il Signore del tesoro che ci ha donato, affinché ne facciamo buon uso per la sua gloria, per il bene dei tanti pesci, uomini, donne che sono con noi oggi tutti nella stessa rete, di questa rete del Regno dei Cieli, per poterlo poi essere definitivamente anche domani. Allora prendiamo del tempo, fratelli, e rispondiamo a questa parola questa mattina.